sarà una mia impressione, però quando c'è il cambio dell'ora c'è una sorta di stanchezza, perché quell'oretta lì, insomma, in qualche modo ci sfalsa. E ricordo due fratelli di una certa età, di esperienza, in due posti diversi, che quando mi sono convertito entrambi mi fecero una raccomandazione. Sai Gino, il credente deve saper gestire le sue forze e quindi in funzione della vita cristiana. Ed è vero, perché poi quando si è abbastanza giovani, insomma, le forze non mancano mai, siamo forti, siamo tante altre cose. Ma poi, se non abbiamo una certa educazione nella vita, diciamo, quotidiana, perché tutto si è spostato più avanti, dobbiamo riconoscerlo, è vero? E facciamo fatica, tanta fatica, a danno della vita cristiana. E io credo che i credenti devono essere, lo dico a me, fratelli, per carità, devono essere ordinati anche nella gestione delle proprie forze. Perché? Perché la vita cristiana non ne deve mai subire le conseguenze. E sono più ad avanti, diciamo, negli anni, più mi rendo conto quanto sia importante. Allora, di cosa parleremo? Vorrei brevemente, perché l'argomento è vasto e ampio, vorrei brevemente parlarvi sulla Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita. Allora, apriamo Esodo, capitolo 12. Esodo, capitolo 12. Non possiamo leggerlo tutto, ma voi a casa sicuramente lo farete. Inizieremo a leggere dal versetto 6 del capitolo 12. Parla dell'agnello, lo serverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sugli architravi della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in questa notte, la si mangi arrostita a fuoco con pane azzimo, con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Versetto 12. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Poi andiamo al versetto 26. Quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Bellissimo questo ultimo inciso. Il popolo si inchinò e adorò. Bello questo passo. Qualche giorno fa è passato da casa un testimone di Geova con un opuscoletto su questo opuscoletto mi invitava a festeggiare la loro Pasqua. Allora mi si è accesa la lampadina, ho detto, la nostra adunanza, che abbiamo anche dei giovani nella fede, è giusto magari ricordare e trasmettere queste verità. La cristianità, diciamo, fra virgolette, mondiale, si prepara a questo rito, e quindi ognuno ha delle usanze. Ad esempio, i testimoni di Geova, loro festeggiano la Pasqua una volta all'anno e la festeggiano nel mese di Nissan, il 14 mese di Nissan, che corrisponde alla Pasqua ebraica. Non è a caso che loro la festeggiano in questo giorno. Sapete perché? Perché loro credono che Israele sia stato messo da parte per sempre, e loro sono i sostituti di Israele. Questo è un esempio. E quindi hanno tutto un cerimoniale, tutto un certo rito particolare. Anche i nostri amici cattolici hanno il loro rito particolare, vero? La festa la fanno oscillare, secondo un calcolo che fanno loro, dal 22 marzo al 25 di aprile, e quindi una volta all'anno. E se vedete adesso, ieri sera vedevo ad Arconate, sono passato quando sono andato a trovare Gino, ho visto che usciva da Chiesa Cattolica una marea di gente con le palme in mano, perché oggi loro festeggiano il giorno delle palme, e quindi domenica prossima festeggeranno la Pasqua, e hanno tutto questo rituale di preparazione, perché vogliono in qualche modo propiziarsi l'attenzione del Signore. Ma noi sappiamo, fratelli e sorelle, che il cristianesimo non è una religione ritualistica, cioè che per accattivarsi la simpatia, l'amore e l'attenzione di Dio, noi facciamo delle opere, facciamo dei riti particolari e l'attenzione di Dio è sopra di noi. Sappiamo che non è così. Anche loro hanno tutto un cerimoniale particolare e danno delle loro spiegazioni. Allora, noi credenti dobbiamo conoscere queste cose, e tutte le volte che noi ci troviamo di fronte a delle situazioni di questo tipo, feste di questo tipo, noi ci dobbiamo sempre porre la stessa domanda. Qual è la domanda che ci dobbiamo porre? Che dice la Scrittura? Noi dobbiamo andare sempre alla fonte, noi dobbiamo sempre interrogare la parola di Dio. Che dice la Scrittura? È vero? Perché? Perché poi sappiamo che ci sono delle tradizioni, come il Signore Gesù denuncia nel capitolo 15 di Matteo, che cosa fanno le tradizioni? Le tradizioni annullano la parola di Dio. Io ricordo mio fratello Angelo, che si è convertito, anche altri miei fratelli, quando gli presentavo l'Evangelo, lo dicevo: no, ma papà ci ha insegnato così, la tradizione nostra è questa. Ma che dice la parola di Dio? Noi dobbiamo porci sempre questa domanda. E dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, anche un'altra cosa importante, che noi ci dobbiamo impegnare a praticare quello che è scritto e non oltre quello che è scritto. E io aggiungo, magari tutti quanti noi potessimo praticare il non oltre quello che è scritto. Ma riguardo le feste o il cerimoniale che viene descritto per Israele, noi dobbiamo tenere presente, fratelli, alcune cose. Primo, la parte cerimoniale delle feste descritte nella Scrittura riguarda sempre solo Israele, ok? Mentre tutte le verità spirituali che troviamo all'interno di queste feste riguardano noi, riguardano l'ombra di futuri beni, dice Ebrei 8, Ebrei 10 e anche Colossesi 16, 17, dice sono l'ombra di cose che dovevano accadere. Quindi c'è la parte cerimoniale che riguarda Israele, perché è scritto, è qualcosa fra me e te. E poi c'è la parte che è spirituale e anche morale, che riguarda noi tutti credenti. Nella Scrittura, nel capitolo 23 di Levitico, vengono ricordate delle feste solenni per Israele. Queste feste solenni hanno una cronologia importante, ci è stato parlato un po' di tempo fa da Leonardo, hanno una cronologia importante, okay? quindi raccontano la storia della salvezza. Io ricordo uno studio bellissimo del fratello Remo Dosi a Cerromaggiore, era stato veramente molto bello perché parlava di come raccontano la storia di tutta la salvezza queste feste, la cronologia di queste feste. Ad esempio, la prima festa è quella che vedremo velocemente noi questa mattina, che è la festa della Pasqua. Ci ricorda la salvezza. Poi c'è la festa degli azimi, ok? Poi c'è la festa delle primizie, la festa delle settimane, la festa delle trombe, il giorno dell'espiazione e infine la festa delle capanne. Tutte queste feste hanno in sé delle verità spirituali che ci riguardano e ci raccontano la storia della nostra salvezza. È interessante il capitolo 12 di Esodo perché c'ha uno schema. All'interno viene parlato della Pasqua ma anche della festa degli azimi e ad esempio nei primi 14 versetti noi vediamo che ci sono le istruzioni per la preparazione della Pasqua. Poi dai versetti 21 a 28 vediamo proprio il rituale della Pasqua e include anche un aspetto che adesso non ve l'anticipo ma penso di riuscirlo a vedere. E poi dal versetto 37 a 42 vediamo che il popolo di Israele, che è stato salvato dall'Egitto, che cosa fa? Si mette in cammino verso la terra promessa. Tutte queste verità riguardano noi, sono verità spirituali che riguardano noi. È interessante un altro aspetto che vi voglio dare. Ad esempio, nella scrittura, fratelli, noi vediamo che c'è sempre nella storia biblica un agnello preordinato, prima Pietro capitolo 1, i versetti 19 e 20, un agnello sul Calvario, lo vediamo nell'Evangelo di Giovanni, e un agnello nel cielo, Apocalisse 5, 6. C'è sempre un agnello, e questo ci dà un messaggio straordinario, molto, molto bello. Allora, di cosa ci parla la Pasqua? I nostri amici cattolici dicono che ci parla della resurrezione, ma che dice la Scrittura? Quindi ci porremo questa prima domanda, che cos'è la Pasqua? Che cosa ha significato, cosa ha implicato la Pasqua per il Signore Gesù, per l'agnello, e che cosa deve indicare per noi credenti del terzo millennio, ok, e non solo per noi, la Pasqua. Che cosa significa per noi festeggiare la Pasqua, ok? Che significa? Allora, abbiamo visto, conoscete l'aspetto storico, non sto lì a entrare nei dettagli, però noi sappiamo che Israele era schiavo in Egitto e già, fratelli, tanti anni prima il Signore rivela ad Abramo, se vi ricordate, in Genesi 15, versetti 14 a 15, non li leggiamo, rivela che avrebbero festeggiato la Pasqua. Quindi già nel libro della Genesi noi troviamo questa verità che poi viene sviluppata, indicata, dettagliata nel libro dell'Esodo. E quindi che cosa ci parla la Pasqua? Di cosa ci parla il pane e il vino? Ci parla essenzialmente al di là di tante verità, ma di due verità. Chi si avvicina alla cena del Signore, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che è salvato, che Dio ha usato grazia, che il giudizio di Dio non è più sopra di noi, che il giudizio di Dio è passato oltre, perché il termine Pasqua vuol dire saltare, passare oltre. Ok? Quindi quando noi ci avvicineremo ai simboli, stiamo dicendo che Dio ha avuto grazia, il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio è andato oltre, non ci ha colpiti, è vero? Ma allo stesso tempo, qual è il messaggio implicito che danno i simboli? La nostra Pasqua. Beh, che chi non si avvicina, perché non perché non si è battezzato, oltre a quello, ma perché non ha creduto, non ha ancora messo fede nel Signore Gesù, è sotto il giudizio giusto del Signore. Quindi due messaggi, un messaggio di grazia e un messaggio di giudizio. Questo è la Pasqua che noi festeggiamo ogni domenica, ma ogni giorno. Quindi dobbiamo tenere presenti di questa prima verità. Seconda verità, di cosa ci parla la Pasqua? La Pasqua ci parla delle sofferenze dell'agnello, è vero? Questo agnello veniva conservato, poi ucciso, veniva bruciato per intero, non si doveva togliere niente, si doveva mangiare tutto interamente, non cotto, ma tramite il fuoco. Quindi ci parla di che cosa il fuoco? Di questa morte, di questo sangue che gli ebrei dovevano prendere e mettere sugli stipiti e sull'architrave delle porte delle proprie case, di cosa ci parla? Ci parla della sofferenza del Signore Gesù. Quindi la Pasqua ci parla della sua forte, grande, indefinita per noi, per la nostra mente, sofferenza che il Signore Gesù ha dovuto passare per noi. Questa è la nostra Pasqua. Leggiamolo in Prima Corinzi capitolo 5. Sono passi che conosciamo, cari fratelli. Gesù che viene immolato per la nostra salvezza. La Pasqua ci parla della salvezza. L'agnello, il sangue dell'agnello, ci parla di una vita sacrificata per questo prezzo di riscatto, per questa grazia che il giudizio di Dio salta, ci salta, compie un salto e quindi noi siamo graziati. Versetto 7 dice: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, e esso specifica, cioè Cristo, chi è la nostra Pasqua? Cioè Cristo, ok? È stata immolata, anche il termine utilizzato, immolata, guardate. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Bellissimo, è vero? E questo è un fatto straordinario che ci deve riempire veramente di tanta gioia. Terzo, di cosa ci parla la Pasqua? Se avete letto, se avete fatto attenzione nella lettura, al versetto 12 del capitolo 12, abbiamo letto che oltre ad essere un giudizio sopra l'Egitto, era un giudizio anche sopra le divinità dell'Egitto. Sarebbe bellissimo poter approfondire questo aspetto. C'è uno studio proprio su questo aspetto che qualche volta magari lo vedremo. Perché ogni divinità dell'Egitto era sostenuto da una potenza demoniaca e che comportava dei sacrifici, delle situazioni particolari all'interno del popolo. Quindi non solo Dio libera dall'Egitto, ma giudica le divinità egiziane. E anche questa è una corrispondenza nella nostra vita. Quando i credenti si convertono, fratelli e sorelle, noi veniamo liberati da tante potenze demoniache, è vero? Da tanti dei che ci tenevano schiavi. E dovremmo, uso il condizionale adesso, e dovremmo avere una vita regolata, una vita ordinata, una vita nella quale a primo posto chi ci deve essere? Così non vi addormentate. Chi ci deve essere? Il Signore. E quando il Signore, fratelli, non è a primo posto, noi siamo anche salvati, ma cosa siamo? Idolatri. Quando mettiamo davanti il nostro pensiero, quando noi diciamo ma io penso così e va bene così, sono idolatra. Quando invece di venire in adunanza io scelgo altre strade, sono idolatra. Non c'è un altro termine. Non possiamo dire sostituirlo con un termine differente. E allora molto probabilmente siamo ancora schiavi di quelle divinità che ci in qualche modo ci schiacciavano prima della conversione. Guardate che bello il significato della Pasqua. Quarto, è importante perché i primogeniti vengono risparmiati dal giudizio di Dio. Ed è bello vedere chi sono i primogeniti. Andiamo in Ebrei. Capitolo 12, Ebrei 12, io voglio ricordare, fratelli, che cose che voi sapete meglio di me, mille volte meglio di me, voglio ricordare che i privilegi sono accompagnati sempre dalle responsabilità. Possono anche non piacerci le responsabilità, ma non cambia niente, Dio non farà finta di niente. Noi per comodità, chi predica le elenca, i privilegi e anche le responsabilità, è vero, ma voi vi dovete immaginare queste cose, fratelli, come un tutt'uno. Se io prendo il pacchetto della salvezza, lasciatemi usare questo termine brutto, pacchetto, dai, io prendo i privilegi e le responsabilità, e quando io non mi prendo le responsabilità legate ai privilegi, sono un ribelle. E non c'è un altro termine. Poi se voi trovate un altro termine, per favore fatemelo notare, perché ci tengo a essere biblico. Versetto 22, guardate che bello. Dice, voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, guardate che bello, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, bellissimo, a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele, eccetera. Chi sono i primogeniti? Sono tutti coloro i quali hanno messo fede nel Signore Gesù. Diventano i primogeniti, scampati dal giusto giudizio di Dio. E poi c'è al versetto 25, lo voglio leggere, per chi in mezzo a noi non ha la certezza della vita eterna. Ecco, guardate che cosa dice al versetto 25. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Bellissimo, anche ieri è stato fatto notare da fratello che ha predicato veramente un messaggio solenne, ci ha esortati a tutti noi anziani, sono andato alla fine a ringraziarlo perché veramente è stato biblico e mi è piaciuto perché mi sono sentito esortato, e il fratello ha fatto notare, Dio parla sempre, voi fateci caso fratelli, Dio parla, il problema dove sta? Che a volte noi non ascoltiamo, è vero, ma Dio parla e dice, perché se non non scamparono quelli che rifiutarono d'ascoltare colui che promulga oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Noi stiamo dando un messaggio questa mattina, un messaggio attraverso i simboli, attraverso le preghiere, attraverso i canti, attraverso la parola di Dio, un messaggio di salvezza e di giudizio. Attenzione a non chiudere il cuore se non hai la certezza della vita eterna. E mi riferisco ai nostri figli, mi riferisco ai nostri amici. Attenzione a non chiudere, perché non c'è più modo di essere salvati, di arrivare alla salvezza. Quinto, c'è un aspetto che abbiamo visto molto importante, che a volte viene trascurato, l'aspetto educativo della Pasqua. L'aspetto formativo che dovevano avere all'interno della famiglia di queste persone, degli ebrei. Torniamo in Esodo capitolo 12. Lo voglio rileggere perché è bello, non importa se non arriviamo fino alla fine. Visto che siamo tanti genitori, credo che la parola ha la potenza di parlare al cuore dei genitori. Versetto 26. Quando i vostri figli vi diranno, quindi ci sono dei figli, i figli di questi ebrei, salvati, vedono tutto sto cerimoniale e pongono delle domande. Che significa per voi questo rito? Ci hanno mai chiesto i nostri figli, papà, ma mamma, ma che significa per te la vita cristiana? Che significa, perché vai sempre in adunanza? Ma perché devi staccare i biglietti? Ma perché frequenti tutte le attività? Perché servi il Signore? Perché, papà, mamma, perché lo fai? Io lo voglio sapere. Non so se ve l'hanno mai chiesto. Risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. il popolo si inchinò e adorò. Bellissimo, fratelli e sorelle. Una responsabilità pedagogica all'interno delle famiglie. I genitori devono creare questo contrasto tra il mondo e noi, perché dobbiamo suscitare delle domande nei cuori dei nostri figli, altrimenti li stiamo ingannando, altrimenti li stiamo imbrogliando. E qui potremmo fare tante applicazioni, ognuno di noi si esamina davanti alla scrittura e darà delle risposte al Signore, è vero? Quando in qualche modo adulteriamo la vita cristiana, siamo salvati, è vero, però non creiamo nessun distacco, nessun contrasto nella nostra famiglia, quindi noi viviamo come i pagani, è vero? Quindi c'è anche questo aspetto molto importante, velocemente, non perché non sia importante, voglio rimanere nei tempi. Che cosa ha significato la Pasqua per il Signore Gesù? Beh, innanzitutto ha dovuto lasciare la gloria e ha preso un corpo, è venuto ad abitare il tempo, quindi si è preso i limiti del tempo. Il Signore Gesù aveva bisogno di mangiare, di dormire, aveva bisogno di tutti i bisogni fisiologici che abbiamo noi. Pensate, l'Eterno è Dio, colui che non ha bisogno di nessuno, si incarna, prende un corpo e accetta di entrare nei limiti umani. Mamma mia, che qui sono tante, tante lezioni da imparare. Ad esempio, una su tutte è: chi più del Signore Gesù ci può capire, fratelli e sorelle? Chi più del Signore può capire quando noi stiamo male? Quando noi abbiamo dei bisogni, delle necessità, dei problemi? Chi più del Signore può capirci? Credo che nessuno. Lui ha lasciato l'adorazione, la gloria. Sono parole che noi ripetiamo, ma avremmo bisogno di masticarle bene, avremmo bisogno di metterci gli occhi, il cuore, cercare di capire più che possiamo che cosa ha significato questa cosa. Sono convinto che la nostra vita cambierebbe. Il Signore Gesù ha dovuto imparare l'ubbidienza. Pensate un po', lui l'Eterno viene in questo mondo, è stato soggetto alle autorità, è stato soggetto a dei genitori umani e quindi a tante altre cose, ha dovuto imparare questa cosa. E poi la sofferenza, per il Signore Gesù è comportato la sofferenza. Allora andiamo un attimo in Luca 22, il passo che spesso i nostri fratelli diaconi ci leggono prima dei simboli, che credo sia uno dei passi più belli espressi dal Signore Gesù, che ci ricordano quanto amore Lui ha avuto per noi. Luca 22, leggiamo da versetto 15. Luca 22, versetto 15. Egli disse loro, mamma mia, mi commuove, ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Guardate un attimo, fratelli, il Signore Gesù sapeva che cosa stava andando incontro, sapeva le smisurate sofferenze che doveva passare, sapeva che la sua anima avrebbe sofferto tantissimo, il suo corpo straziato tantissimo da lì in avanti, e il suo spirito, nel momento in cui il padre rimane in silenzio, è vero? E Gesù dice, fa quella famosa ultima espressione, Signore, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Vi ricordate? Proviamo a immaginare, fratelli, queste cose, perché noi le leggiamo con molta leggerezza. Vi voglio confessare che ieri, mentre studiavo questo passo, ho lasciato la parola, ho chiuso la porta del mio studio, mi sono sdraiato per terra, con la bocca per terra, e sono rimasto almeno un quarto d'ora lì ad adorare il Signore. Fratelli e sorelle, mi sono alzato, mi sono sentito così bene, felice, per aver adorato il Signore. Fratelli e sorelle, quando abbiamo bisogno di riflettere su queste cose, noi le predichiamo, le diciamo, le leggiamo, ma abbiamo bisogno di fermarci su queste verità. Signore Gesù ha subito una morte terribile, è vero, anche da un punto di vista fisico. E tutto questo è descritto attraverso l'offerta di questo agnello che doveva essere senza difetto, di questo agnello che doveva essere immolato sul l'imbrunire, abbiamo letto, che indica la divisione dei due giorni, è vero? Il suo sangue doveva essere messo sugli architravi travi delle proprie case, gli israeliti dovevano fare così, e doveva essere subire questo giudizio, questo agnello puro, perfetto, che è figura del Signore Gesù. Che cosa deve significare adesso la Pasqua per noi? Che cosa ha significato e che cosa deve significare la Pasqua per noi, fratelli e sorelle? Beh, per noi ha significato il perdono, la salvezza, vero? Il fatto che Gesù è morto alla croce, noi abbiamo la certezza che tutti i nostri peccati sono stati pagati. E studiando con mio fratello Angelo, ci soffermavamo su questo aspetto, lui dice, Gino, in questo momento io ho le guerre nella mia mente. Faccio, oh, bene, ho detto, ti assicuro che non sei stato il solo. Anch'io avevo le guerre, vero? E ciò che mi ha aiutato è sapere, come dice prima Giovanni, che il Signore Gesù, giusto giudice, quando Satana va e dice, oh, hai visto Gino? Dirà, è voglio che l'ho visto, ma io ho pagato per lui. Stai tranquillo. Ed era felicissimo. Quindi il perdono del peccato, dei peccati, la certezza della vita eterna, ci ha liberati da schiavitù del mondo. Io ricordo, fratelli, quando ero nel mondo, sapete? Avevo una tristezza dentro che non si poteva, me la nascondevo. Eppure andavo a ballare, avevo l'ido del ballo, andavo di là, facevo questo, facevo quest'altro, facevo tante cose, ma dentro il mio cuore c'era tanta tristezza. E mai in vita mia, prima di convertirmi, ho potuto dire questa parola, sono felice, mai. Questa parola l'ho potuta dire dopo la mia conversione, quando il Signore ha iniziato a trasformare la mia vita. E io credo che anche voi avete fatto questa bella esperienza. Sono felice. Possiamo dire, fratelli, oggi sono felice di sapere che sono del Signore, di sapere che Dio non mi sta abbandonando, sta lavorando nel mio cuore, mi sta trasformando, mi sta utilizzando per la sua gloria. Possiamo dire tutto questo? Vero? Che cosa deve rappresentare la Pasqua oggi per noi? Abbiamo letto, torniamo nel passo di Esodo, vi rubo ancora pochi minuti. 12:11, come la dobbiamo mangiare la Pasqua noi? Come la dobbiamo festeggiare la Pasqua noi? Mangiatelo in questa maniera. Come? Con i fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. Questa è la Pasqua del Signore. Primo, fianchi cinti. Vuol dire, fratelli, che i veri cristiani sono coloro che camminano. E quando noi non camminiamo nella vita cristiana, poniamoci qualche domanda. Ma non è che mi sono ingannato? Ma non è che per caso mi sono stato influenzato sentimentalmente dai miei genitori, che ne so, da mia moglie, da mio marito? Poniamoci queste domande. Perché è impossibile credere nel Signore Gesù e vivere una vita statica, morta. È impossibile. Perché come ho detto all'inizio, i privilegi e le responsabilità noi li separiamo, ma il Signore li vede un tutt'uno. Li vede un tutt'uno. Con i calzare i piedi, vero? Ci parla ancora di questo cammino, desiderio a camminare veloce e di questo desiderio di camminare. Si deve vedere un progresso, una crescita, come ci ricorda la parola di Dio. È vero, in maniera differente, perché non siamo tutti uguali, perché in qualche maniera abbiamo delle difficoltà differenti, capacità differenti, ma si deve vedere questo progresso. La Pasqua Chi festeggia la Pasqua del Signore fa vedere una vita che cresce, una vita che sta andando verso il cielo ed è preparato a quel giorno. È vero, è l'esempio che si fa sempre, e non è mio ma lo voglio fare mio. Voi provate a immaginarvi che festeggiava la Pasqua l'ebreo e poi dice: beh, io rimango in Egitto, sto qua, sto bene, va bene. Ho creduto, ho mangiato l'agnello, e mo è oggi che ho creduto, però sto qua. Che termine noi utilizzeremmo per l'ebreo che dice così? Credo una serie di aggettivi, non so. Scusami, ma sei un folle. La scrittura dice un'altra parola, anche più forte. Dice: sei un pazzo. Come? Dici di essere stato salvato e rimani nel mondo e ti mangi ancora il mondo e vuoi stare ancora sottomesso agli dèi dell'Egitto che sono spietati e sono esigenti. Ma no, c'è qualcosa che non va. Progresso e crescita, è vero? Allora, una volta che... E poi è appoggiato a bastone, ecco, un dettaglio che mi stava sfuggendo. Appoggiato a bastone. Il bastone ci parla della potenza di Dio, ci parla della preghiera, ci parla dell'autorità che viene da Dio, è vero? Dalla dipendenza a Dio, appoggiati a questo bastone, alla potenza di Dio, ci parla della preghiera, è vero? E questo dovrebbe essere il nostro modello di vita. E infine, 13.1. Esodo 13.1. Un altro elemento che è fondamentale della vita cristiana e che a volte mi fa soffrire. Versetto 1. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini, sia tra gli animali, esso appartiene a me. Bellissimo questo, un'altra responsabilità. Siamo i primogeniti? È vero? Abbiamo letto, siamo i primogeniti? E che cosa devono fare i primogeniti? Devono consacrarsi a Dio. Non possiamo più vivere come ci piaceva una volta. Non è possibile tenere un piede da una parte e un piede dall'altra. Vi ricordate cosa dice in Apocalisse? Io ti vomito. Noi stiamo giocando con il fuoco, fratelli e sorelle. È impossibile dire io faccio di testa mia. Non esiste. Sei un primogenito? Sei stato risuscitato? E allora devi essere una persona consacrata a Dio. Che significa essere consacrati a Dio? Vuol dire avere una stretta collaborazione con lo Spirito di Dio. Vuol dire essere presenti a 360 gradi nelle attività della Chiesa, sottomessi agli anziani, ubbidienti alla parola di Dio, con gli abiti cinti, calzari e lavorare per il Signore, pensare alle anime che muoiono per mancanza di conoscenza, fare di tutto per strapparne qualcuna. Vuol dire avere nella mente, nel cuore, solo il Signore. Siamo esagerati? No, siamo normali. Se facciamo così, noi, scusatemi, siamo normali. E se faremo così, noi faremo ancora un'altra cosa. Torniamo nel capitolo 12, ho finito, a versetto 27, noi faremo un'altra cosa, fratelli e sorelle. Quando la nostra vita è impostata così, noi faremo una cosa che verrà spontanea. Nessuno ci deve dire: oh, ma frate, ma non preghi mai, non ti sento mai adorare il Signore. Ma dai, coraggio! Oh, è che non sentiremo, noi anziani non ci sentiremo mai dire: ma sono un po' timido, no, sai, non so come fare. No, sparirà. Sapete perché? Leggiamo nel versetto 27. Quando la nostra vita è piena così, è scritto: il popolo si inchinò e adorò. Che bello, fratelli e sorelle. Vogliamo avere una vita così? Vogliamo festeggiare la nostra Pasqua in modo biblico, in modo serio, in modo da portare tanto frutto per la gloria di Dio, in modo da essere utili per le anime che muoiono, a noi la scelta. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen.